Allora, Prima Tessalonicesi capitolo 4 e leggeremo dal versetto 13. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui per mezzo di Gesù quelli che si sono addormentati. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Dobbiamo pregare. Signore, grazie che ci dai questa sera una parola di consolazione. Signore, la certezza che abbiamo in Cristo. Signore, che se dormiamo, se moriamo, siamo in Te, o se viviamo, siamo in Te. Signore, vogliamo pregare per nostro fratello Enzo, che ha perso in questi giorni suo fratello carnale. E, Signore, oggi ho parlato con lui al telefono e mi ha detto che suo fratello era tornato al Signore, a Te, Signore, prima di morire. E quindi sappiamo un giorno, Signore, che Tu ci raccoglierai insieme tutti coloro che hanno messo la loro fede in Te, e saremo per sempre insieme. Non ci sarà più separazione, non ci sarà nessun addio, non ci saranno lacrime e dolore, ma saremo sempre con Te nella Tua gloria, contemplando la Tua maestà per l'eternità. E preghiamo per nostro fratello, per la sua famiglia, che Tu possa consolarli. Signore, che Tu benedirai anche Enzo e Dora che tornano qui questa notte in macchina. Proteggili, Signore, da ogni pericolo, nel nome di Gesù. Quindi pregate per la famiglia di Enzo Marsella, che suo fratello è venuto a mancare qualche giorno fa. Che lui era qui circa 2 settimane fa, qui in chiesa a noi. Mi sembra 2 domeniche fa. Era qui in visita a trovare Enzo e Dore, era qui nel culto. E come mi ha detto Enzo, oggi suo fratello si era allontanato per un periodo del Signore, ma in questo periodo stava tornando a Gesù, stava tornando in chiesa nella parola di Dio. All'improvviso lui non aveva problemi di cuore, 43 anni, 4 anni meno di me, e all'improvviso ho avuto dei dolori, è crollato e non c'era niente più da fare. E quindi anche la parola di questa sera, cioè di essere sempre pronti in qualunque momento, perché anche se Gesù tornerà fra 5 anni, 50 anni o 500 anni, sicuramente per ognuno di noi, io ho 47 anni e quindi non credo che farò del record mondiale di longevità. Quindi entro 50 anni il Signore tornerà per me, ma non so il giorno o l'ora quando Lui mi chiamerà. Paolo comincia questa sezione, che entra anche in capitolo 5, riguardo il rapimento della Chiesa. Infatti è un po' buffo perché in America, in inglese, non c'è la parola rapimento. Dice che saremo presi, portati. Ma nella Bibbia italiana, come nel greco, c'è questa parola rapimento. Voi sapete, noi crediamo nel rapimento, noi crediamo che il rapimento verrà prima della grande tribolazione, che Gesù verrà a prendere la sua Chiesa con sé. Lui verrà con i credenti che sono già morti in Lui. E qui in versetto 13 lui dice: ora fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza. Ho fatto una ricerca su questa frase, e Paolo ha usato questa frase 3 volte nelle sue lettere. Non voglio che siate nell'ignoranza. La prima volta lui usa questa frase in 1 Corinzi 12, versetto 1. Fratelli, non voglio che siate ignoranti riguardo i doni spirituali. Ricordate quel passo lì? La seconda volta lui usa in 2 Corinzi, capitolo 1, versetto 8, dove lui racconta le sue sofferenze come apostolo e spiega anche il scopo della sofferenza, della difficoltà nella vita di un credente. E lui dice: fratelli, non voglio che siate ignoranti di quello che noi abbiamo passato. E qui c'è la terza volta dove Paolo dice: non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo il ritorno di Cristo. E secondo me sono 3 cose molto importanti, fondamentali per un credente. Prima, il battesimo nello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, non è un optional, è una cosa ogni credente nato di nuovo deve ricercare, desiderare i doni dello Spirito Santo e il battesimo dello Spirito Santo. La seconda cosa, Paolo dice: non voglio che siate ignoranti riguardo la sofferenza che io ho passato, ma secondo me è anche che noi credenti non siamo ignoranti che ognuno di noi avremo momenti di sofferenza e difficoltà. Questo fa parte della vita. Perciò il falso Vangelo della prosperità, della perfetta salute, che se tu credi in Gesù tutta la tua vita, se hai fede, sarà una passeggiata nel Rolls Royce, no? È un falso Vangelo, e chi crede in un falso Vangelo sarà deluso, e anche la loro fede è basata su una cosa falsa, e quindi anche una fede fasulla. E quante volte ho visto credenti magari nascono in queste chiese, sentono questo Vangelo: Dio vuole che tu sei ricco, se tu hai fede non sarai mai malato e avrai solo perfezione e bontà tutta la tua vita. Poi magari accade qualcosa brutto nella loro vita e dicono: ma forse è tutto fasullo, forse anche il Vangelo non è vero. E ho visto tante volte credenti che rimangono sballutate, persi per strada, perché erano nell'ignoranza riguardo anche la sofferenza nella vita di un credente. Paolo ha dichiarato che: fratelli, non voglio che sia ignoranza che noi siamo disperati addirittura della nostra vita, cioè avevamo perso tutta la speranza anche di sopravvivere quando lui, sapete, era nel viaggio, nel naufragio. Però lui ha detto che questo aveva un scopo anche nella vita di un credente, finché non confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi la sofferenza, la difficoltà nella vita di un credente ha un scopo, che noi non confidiamo più in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Quindi è una cosa importante. E questa terza cosa, lui dice: io non voglio che voi, fratelli e sorelle di Montebuena, siate ignoranti riguardo il ritorno di Cristo. Ci sono chiese che dicono, e io ho avuto un fratello della nostra chiesa venire da me, perché lui viene da un'altra parte dell'Italia, e lui mi ha detto: nella chiesa che io frequentavo prima, il pastore diceva dal pulpito che Apocalisse è troppo difficile comprendere. E quindi lui non predicava mai da Apocalisse. Non conosco questo pastore, Ma Paolo in Atti 20 ha dichiarato agli anziani di Efeso: io non ho mancato di dichiararvi tutto il consiglio di Dio. La parola profeta, che è una grande maggioranza, cioè non maggioranza, ma è una grande parte della Sacra Scrittura, profezie riguardo avvenimenti futuri. Anche nel Nuovo Testamento, un bel pezzo del Nuovo Testamento è dedicato al ritorno di Gesù. Quindi, come Paolo non vuole che siamo nell'ignoranza, vuol dire che non dobbiamo essere ignoranti, giusto? Noi possiamo conoscere e comprendere, anche un credente che non è laureato può capire cosa dice la Sacra Scrittura riguardo il ritorno di Cristo. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Quanti di voi avete mai visto una persona non credente morire? Circondato da altri non credenti? È triste. Perché tu vedi, no? Noi possiamo andare al bar a prendere un caffè con tutta la gente del mondo domani e sai, io alla morte lo guardo in faccia, no? Però avete notato che quando veramente nessuno sta sfidando, chi non conosce il Signore sono disperati, è molto triste un non credente che deve affrontare la morte. Poi anche i parenti che non credono in Gesù, è veramente una scena disperata. E Paolo dice: noi non siamo così come coloro che non hanno speranza, perché noi abbiamo speranza. Anzi, per un credente la morte è la liberazione da questo corpo. Noi andiamo a un posto più bello, no? Quanti di voi siete stati in vacanza in questi giorni? Da qualche parte, anche per un giorno solo. Solo io e Gabriella. Ma non è vero che quando tu stai in fabbrica, in ufficio, no? E stai pensando, fra 5 giorni io sarò sulla spiaggia, no? Non vedo l'ora là di arrivare lì, andiamo in Croazia, andiamo a Castello, andiamo, sarà bello, no? Tu vedi. No? Quanto di più il paradiso, no? Perché penso che la maggior parte di noi non possiamo permettere un albergo per tanti giorni, no? Ma in cielo non ci sarà scadenze, non ci sarà il ritorno sulla terra. Noi andiamo a un posto molto più bello dell'Hawaii. Infatti, se crediamo che Gesù è morto e risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui per mezzo di Gesù quelli che sono addormentati. Voi sapete che nella Bibbia questa parola addormentare vuol dire morti, è un modo gentile. Come anche in Italia non si dice tante volte è morto, si dice è mancato. He's missing. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Quindi Paolo vuole enfatizzare quanto è che comprendiamo queste cose. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo coloro che sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. In versetto 15 Paolo non sta dichiarando che lui, perché alcuni usano questo passo per dire, vedi che Paolo credevo che il rapimento sarebbe accaduto durante la sua vita, ma lui non sta dichiarando questo. Lui sta dichiarando una verità: quella di noi che saremo ancora, no? Come se noi andiamo a fare un agape al fiume e io dico a tutta la chiesa, chi rimane fino alla fine della festa ci sarà un pezzo di torta di cioccolato. Ma non vuol dire che io rimango alla fine. È un annuncio chi sarà. Perché alcuni insegnano che gli apostoli insegnavano che Cristo stava per tornare durante la loro vita. Però io non sono d'accordo con questo punto di vista, perché come io credo che la Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo e anche gli apostoli erano ispirati dallo Spirito Santo nel scrivere il Nuovo Testamento, lo Spirito Santo non li avrebbe mai ispirati di scrivere un inganno. Comprendete cosa voglio dire? Che lo Spirito Santo li avrebbe ingannato a pensare che il ritorno di Cristo magari potevo essere, però Paolo non sta insegnando questo in questo passo, che lui credeva che il Signore aveva rivelato che il ritorno di Cristo sarebbe venuto durante la sua vita. Sono stato chiaro? Forse no. Ma vogliamo guardare questo ritorno del Signore, perché ci sono vari indizi e io sono convinto che ci sono vari punti di vista riguardo il rapimento e riguardo il ritorno di Cristo, unicamente perché persone non esaminano ogni parola e ogni frase in dettaglio per comprendere cosa esattamente Dio sta dichiarando. Voi sapete che ci sono più o meno, cioè ci sono tre punti di vista nelle chiese evangeliche riguardo il rapimento. Sapete questo? C'è la punto di vista pre-tribunazionale, che sarebbe la nostra. Noi crediamo che Gesù verrà prima della grande tribolazione, Gesù rapirà la Chiesa, poi ci sarà questo tempo della grande tribolazione e poi Cristo alla fine della grande tribolazione tornerà dal cielo con noi e con gli angeli per giudicare il mondo e poi la Chiesa entrerà nel millennio. Questa è la nostra veduta. Poi c'è quello della mezza tribolazione, che dicono che il rapimento verrà alla metà della tribolazione, più o meno in coincidenza quando l'anticristo entrerà nel tempio a dichiararsi Dio. Poi c'è l'ultimo punto di vista, post tribolazione, quindi dopo la grande tribolazione. In poche parole, questo punto di vista dichiara che quando Gesù in Apocalisse 19 scenderà per giudicare il mondo, la Chiesa, chi è sopravvissuto tutto le 21 piaghe dell'ira di Dio, saranno rapiti e poi saranno rapiti col Signore nelle nuvole e poi scenderanno con il Signore nelle nuvole. Questi sono le tre punti di vista. Ma vogliamo guardare, perché c'è confusione, e la confusione viene anche riguardo questo versetto 16, perché la Bibbia parla di varie trombe, parla di arcangeli, parla del Signore. E secondo me queste persone che hanno altri punti di vista arrivano a questo perché non guardano bene cosa dice la parola di Dio riguardo queste trombe che vengono suonate. Chi suona le trombe è molto importante. Quindi Paolo dice, io non voglio che siate ignoranti. Il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelle che sono morte in Cristo risusciteranno per prima. Quindi chi suona la tromba? Gesù. Ricordate bene, Gesù, e questo, primo Tessalonicese, versetto 13, fino capitolo 5, nessuno nega che questo parla del rapimento. Anche quelli che credono nella post-tribulazione, mid-tribulazione, tutti i credenti riconoscono che Paolo parla del rapimento della Chiesa. Però notiamo qui che è il Signore che dà questo comando con voce di arcangelo, con la tromba di Dio. Adesso girate in Apocalisse capitolo 1. Versetto 9. Io Giovanni, vostro fratello e compagno di afflizione nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore, quindi domenica, e udì dietro a me una forte voce come una tromba. Che notate che questa è una voce forte come una tromba. Non so necessariamente nel rapimento se il Signore suonerà il shofar. Voi avete mai sentito un shofar? Il corno del montone, no? Un po' così. Non so se il Signore stesso suonerà il shofar. No? O se la sua voce quando ci chiama avrà questo, cioè, potenza. Aspetteremo e vedremo questo. Però notate che questa voce all'inizio di Apocalisse parla con Giovanni, una forte voce come una tromba. Allora in versetto 11 scopriamo di chi è questo, di chi sta parlando a Giovanni in questo modo, che diceva: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Allora voi conoscete chi è questa persona? Gesù, non c'è dubbio. Anche questo nessuno mette in dubbio che questo è Gesù che parla. Andiamo un po' più avanti in capitolo 4 di Apocalisse. Come il libro di Apocalisse e molte profezie riguardo il ritorno di Cristo usano simbologia, è importante che noi notiamo queste usanze di simboli, no? Una forte voce, una tromba. Anche qui in capitolo 4, versetto 1. Dopo queste cose, io vide ed ecco una porta aperta nel cielo. E la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba, quindi la voce di chi? Di Gesù. Disse: sale quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. Chi è stato qui per lo studio di Apocalisse sa che io credo, sono convinto che questo è il rapimento della Chiesa. Quando Gesù con la voce di arcangelo, con la tromba, chiamerà la Chiesa e ci dirà: venite su, sposa mia. Poi Giovanni che viene tolto dalla terra, perché abbiamo già letto che lui ha cominciato ad avere questa visione sull'isola di Patmos, e quindi prima di capitolo 4, in questa visione che lui veniva presentato, no, le sette chiese, lui ancora si trovava sulla terra in questa visione, e il Signore parlava di queste sette chiese. Ma qui in capitolo 4 lui da terra vede il cielo aprire e una voce del Signore che dice: vieni su con me, e chiama Giovanni, quindi rapisce Giovanni in cielo. Poi lui, dopo essere rapito in cielo, lui vede la scena celeste e veniamo introdotti a questi 24 anziani. Non c'è tempo questa sera, ascoltate la cassetta di Apocalisse, i motivi per i quali io penso che i 24 anziani rappresentano la Chiesa, siamo noi. Però voglio farvi notare solo il canto che loro cantano in versetto 9 e 10. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Quindi chiaramente sono esseri umani, non sono esseri celesti, angeli, altre creature soprannaturali. Sono umani redenti con il sangue di Cristo, da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Quindi chiaramente chi è stato fatto la promessa di essere re e sacerdoti a Dio? La Chiesa. Solo alla Chiesa è stata fatta questa promessa. Anche Pietro nella sua prima lettera dice: voi siete un regalo e sacerdozio che Dio vi ha chiamato fuori dalle tenebre nella sua meravigliosa luce. Anche Giovanni in capitolo 1 di Apocalisse, parlando della Chiesa, dice che Cristo ci ha fatto re e sacerdoti a Dio. Quindi noi, prima che Gesù apri il primo sigillo, quindi comincia l'ira di Dio, la Chiesa è già in cielo. Adesso girate in 1 Corinzi 15. Dove anche qui Paolo parla di questa tromba di Dio. Anche qui chiaramente è un versetto che parla del rapimento della Chiesa. 1 Corinzi 15, versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibile e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile riveste di incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Quindi Paolo sta svelando un segreto, una cosa che non era conosciuto fino a, diciamo, questi tempi della piena rivelazione. E lui parla di questo momento, lui dice: fratelli, non tutti i credenti sperimenteranno la morte fisica. E abbiamo letto la stessa cosa in 1 Tessalonicesi 4. Lui dice: non tutti moriranno. Chi sarà vivo quando Gesù tornerà sarà rapito e trasformato. Noi ci spoglieremo di questi corpi corruttibili e ci rivesteremo con l'incorruttibile. Allora, molti sbagliano quando leggono questa frase, versetto 52, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. E quelli che non credono nel rapimento della Chiesa prima della grande tribolazione dicono, vedi, qui Paolo dice che all'ultima tromba noi saremo rapiti. E quindi loro guardano in Apocalisse 11:15 e dichiarano, vedi, l'ultima tromba. Accade durante la grande tribolazione. In Apocalisse 11:15. Voi sapete, prima ci sono i sette sigilli, poi le sette trombe, dopo le sette trombe ci sono le sette conche. Però notate, prima cosa, questo non viene descritto come l'ultima tromba. Poi suonò la tromba il settimo angelo e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano, i regni del mondo sono divenuti del Signore nostro, del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Quindi chi suona questa tromba? Un angelo. Ma Paolo ha dichiarato chiaramente che Gesù nel rapimento suonerà la tromba, non un angelo. Quindi questo non è la stessa tromba. E poi anche questo non è neanche la fine della grande tribolazione, perché mancano ancora sette conche dell'ira di Dio. Quindi chi dice, vedi, questa ultima tromba, il rapimento viene alla fine, ma questo non è alla fine. L'ultima tromba per noi non ebrei è un concetto difficile magari di capire, ma per un ebreo che capisce le sette feste di Israele sa benissimo cosa vuol dire questa frase. L'ultima tromba era la tromba che veniva suonata alla fine della festa delle trombe. In Levitico 23, potete guardarlo a casa, ci sono le sette feste di Israele che accadono nell'anno religioso ebraico. La quinta festa è la festa delle trombe, che si chiama in ebraico Rosh Hashanah, che viene celebrato più o meno in questo periodo, settembre-ottobre. Questo anno comincerà il 30 di settembre, quindi preparatevi. Non si sa. E nella festa di Rosh Hashanah veniva suonata una tromba ogni giorno per 30 giorni. E questa tromba era un avvertimento al popolo di Israele di ravvedersi di tutti i loro peccati e di prepararsi. Cioè la tromba suonava ogni mattina, era come quando eravamo in Austria, no, hanno suonato diverse sirene, giusto? E io, quando ero piccolo negli anni 60 in America, suonavano queste trombe perché eravamo nella guerra fredda, noi bambini dovevamo metterci sotto i banchi di scuola. Oggi sembra un po' ridicolo, no? Ma c'era la Russia, no? Che ci minacciava, e c'era questa tromba che suonava, devi metterti sotto, perché era tipo un suono di bombe. E quando ho sentito quel suono, no? Tipo, giuro, cioè tipo avevo un secondo di agitazione, perché mi ricordavo quando ero bambino e c'era qualcosa che, e infatti lì in Austria cercavo una scrivania e non c'erano, solo per un attimo. Poi ho detto, mamma mia, da una parte era bello, mi ricordavo l'infanzia, no? Quando ero piccolo. Ma anche in Israele, questa festa delle trombe, Rosh Hashanah, ogni giorno veniva suonata la tromba la mattina, era come una chiamata al popolo di Dio di purificarsi, di prepararsi, perché quelle trombe dicevano alla gente, verrà l'ultima tromba, che era proprio nei giorni di Rosh Hashanah, e quello era l'ultimo, e poi veniva il giorno di giudizio. E questo ancora oggi, se leggi, potete andare sull'internet e guardare i siti ebrei, non cristiani, dove descrivono la festa di Rosh Hashanah, e l'ultima tromba, loro tutti sanno cosa vuol dire. È quell'ultima tromba che viene suonata alla fine di Rosh Hashanah, che vuol dire che il giorno di giudizio è arrivato. E tutti quelli che precedevano erano avvertimenti di prepararsi, di essere pronti a questo giorno, quando i libri saranno aperti. Nel Vangelo di Matteo, un altro passo che non viene interpretato bene, in Matteo 24, versetto 29. Chiaramente qui Gesù sta parlando della grande tribolazione, non c'è dubbio, nessuno mette in dubbio questo. Or subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Qui Matteo, Gesù, sta descrivendo Apocalisse 19, quando Cristo tornerà con la Chiesa, con l'esercito del cielo, per giudicare questo mondo. Ed egli manderà, versetto 31, i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra. Allora, chi crede nel rapimento post-tribulazionista dice, vedi Craig, qui Gesù dice che dopo la grande tribolazione il sole si oscurerà, tutte queste cose cataclismiche e universali, e poi il suono della tromba e verranno raccolti gli eletti. Questo è il rapimento. Sbagliato. Chi suona la tromba qui? Versetto 31. Non è Gesù, è un angelo. Poi da dove vengono raccolti questi eletti? Dall'estremità dei cieli. Non è scritto che vengano raccolti dalla terra. Dice che saranno raccolti dal cielo. E io, almeno questo è il mio punto di vista, questo passo non sta chiaramente descrivendo il rapimento della Chiesa, che è venuto già tanto tempo prima, ma sta descrivendo il momento in cui Gesù chiamerà tutto l'esercito celeste per ritornare sulla terra, per giudicare. Anche perché vengono chiamati dal cielo. non vengono chiamati dalla terra. Perciò è importante che esaminiamo attentamente cosa dice la Scrittura, cosa dice ogni parola. Adesso torniamo in Primo Tessalonicese. Dove chiaramente in versetto 16, perché il Signore stesso, notate che Paolo ha enfatizzato questo, Gesù suonerà questa tromba del rapimento, non un angelo. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con la voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Allora voglio farvi una domanda. Se noi come credenti dobbiamo subire sicuramente più di 3 anni e mezzo di olocausto, di cataclismi, del giudizio di Dio, vedere i nostri figli, i nostri parenti ammazzati dall'anticristo, e poi magari appena appena noi sopravviviamo tutti questi cataclismi, no? Consolatevi con queste parole. No, sarebbe, non mi pare una grande consolazione, no? Magari Paolo poteva dire tenetevi duro, no? Cioè per me non sarebbe una consolazione dire sarete bombardati, ammazzati, sarete dati in pasto ai animali selvatici, sarete bruciati vivi. Consolatevi con queste parole. Non fa senso se il rapimento viene dopo la grande tribolazione, o anche a metà, perché a metà non è che metà è poco. Sono cose mondiali. Lui dice un terremoto che non è stato mai visto in tutta la storia umana. Cometi che scontrano con la terra, le acque che vengono avvelenate, guerra nucleare, piaghe, malattie. Sarà terribile. Io non ci voglio stare. E quindi se la Chiesa dovrebbe attraversare tutto questo, non mi pare una grande consolazione. Ma Paolo, perché come la Chiesa di Tessalonica stava sperimentando la persecuzione, abbiamo già visto in capitolo 1, loro stavano attraversando un momento di persecuzione. E infatti nella seconda lettera lui dice che nessuno vi inganna riguardo il rapimento della Chiesa. Perché da queste lettere possiamo intendere che alcuni avevano sparso un'eresia nella Chiesa che il rapimento, cioè che avevano perso il rapimento, questi credenti. E quindi questa persecuzione, cioè il giorno del Signore era già cominciato e magari loro non erano stati presi. Ma Paolo dice: consolatevi con queste parole. In capitolo 5. Versetto 9: poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi perché sia che vegliamo che dormiamo, viviamo insieme a Lui. Perciò consolatevi uni altri ed edificatevi l'uno l'altro come già fate. Quindi chiaramente Paolo voleva assicurare la Chiesa, fratelli, noi come Chiesa saremo tolti da questo mondo. Non siamo destinati all'ira. E magari qualcuno potrebbe dire, ma che differenza fa, Craig, se il rapimento viene prima, mezzo o dopo? Magari il tempo del rapimento non è una cosa essenziale per la nostra fede, ma il carattere di Dio è. Comprendete questo? Perché se noi, la sposa di Cristo, dovremmo attraversare la grande tribolazione, uno deve anche vedere il carattere di Dio, chi Dio è come papà. Deve vederlo in un modo completamente diverso. Che Dio versa la sua ira sui suoi figli? Secondo voi questo è un papà? Ma io non penso. Anche perché chiaramente in Apocalisse viene dichiarato il motivo dell'ira di Dio. È scritto che Dio manda queste ire sui non credenti finché loro si ravvedano. È scritto in Apocalisse, adesso non mi ricordo esattamente. Però purtroppo è scritto che loro non si ravvedano lo stesso. Ma il motivo dell'ira di Dio è di portare uomini non credenti al ravvedimento. Noi se siamo credenti già, non è che il Signore ci deve portare al ravvedimento. Siamo già figli di Dio, siamo già in Cristo, siamo stati già giustificati, glorificati, santificati. Quindi noi non siamo più oggetti dell'ira di Dio, ma siamo oggetti dell'amore di Dio. Perciò Paolo poteva dire: consolatevi con queste parole. Voi non siete l'ira di Dio, questa persecuzione che state subendo non è l'ira di Dio su di voi, è la persecuzione umana che viene da Satana. Allora, io volevo andare più avanti, ma non ce la facciamo. Quindi mercoledì prossimo continueremo in capitolo 5, versetto 1. E vedremo il tempo del rapimento. Io credo fermamente che la Bibbia dichiara che noi come credenti possiamo sapere i tempi e stagioni. Non sapremo il giorno o l'ora, perché Gesù ha chiaramente detto che nessun uomo saprà il giorno o l'ora in cui il rapimento verrà. Ma Paolo chiaramente ha dichiarato i tempi e stagioni, noi possiamo sapere.